NV Radio e Luca Predio insieme ad Endymatica.
Prodotti più servizi, come si andrà a capire, a confrontare le offerte dal momento che il nomenclatore dice il fornitore non mi deve fornire solo un oggetto, mi deve dare una serie di servizi. Allora l'offerta viene fatta prodotto più servizi, come si fa a valutare la qualità? Gli uffici della protesica quindi in questo momento sono in una fase molto difficile, devono gestire un processo complesso. Occorrono linee guida per le gare, risorse di competenza e strumenti per supportare anche il processo amministrativo. Prima parlavamo del processo clinico, questo è il processo amministrativo. Per noi l'indicazione del modello dell'ausilio deve essere univoca, ci sono due strade. O ci scrivi come si chiama, nome e cognome dell'ausilio, oppure dai una descrizione dettagliata delle caratteristiche in modo che poi l'ufficio amministrativo possa fare una gara su in modo univoco, che arrivi sicuramente alla soluzione desiderata. Siamo alla post fornitura adesso, l'ausilio è arrivato, che cosa succede? Succede che per gli ausili della classe 2A la messa in uso è affidata a un operatore sanitario abilitato, per gli ausili 2B no, solamente se c'è la richiesta del prescrittore. E che cos'è la fase post prescrizione? È la fase di training, adattamento in situazione, la fase che in effetti rende utilizzabile davvero un ausilio complesso. Quali proposte parte il centro ausilio? Prima di tutto constatiamo che la fase post prescrizione è cruciale per il successo della proposta di ausilio. Cruciale. Può essere l'ausilio più giusto se lo proponiamo nel modo sbagliato e non supportiamo l'inserimento in situazione, non avremo messo. Quindi occorre poter provvedere un adattamento, una personalizzazione sulla base delle specifiche personali e ambientali, fare un training personalizzato. Il dottor Bottiglieri in questo momento è fuori, ma lo sa, come rete dei centri abbiamo fatto una proposta un po' provocatoria. Istituiamo gli ausili ICT, devono essere un elenco a parte. Hanno delle caratteristiche di innovatività e di specificità che definirebbero nell'elenco parte. Era provocatoria. La proposta più sensata forse era quella di spostarli nell'elenco 2A, dove di default per la loro messa in uso è richiesta una prestazione competente. Però non c'è. Quindi a questo momento ci dobbiamo aspettare che il medico prescrittore sia sensibilizzato al fatto di dover chiedere una presenza competente per la messa in uso di quegli ausili. Allora riassumiamo. È certamente una giornata di tempo incerto. Per la proprietà prescrittiva i fattori di miglioramento sono certamente un supporto al prescrittore e ai team di prescrizione e un supporto all'acquisizione. Per la fornitura personalizzata, un supporto post fornitura, con delle modalità che a volte si svincolano nella semplice installazione e istruzioni iniziali, ma per ausili complessi si prolungano nel tempo come una vera prestazione riabilitativa. Siamo in attesa in Emilia-Romagna, ma credo anche nelle altre regioni, di linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle gare, così come per quanto riguarda le tariffazioni. Noi diciamo servono delle linee di indirizzo nazionali, perché si esca dall'indefinitezza, perché il nomenclatore nazionale occorre che le regioni siano stimolate e indirizzate a quelle modalità di acquisizione di procedure pubbliche d'acquisto di cui parlavo l'altra volta ieri prima, che danno d'utilità al sistema e che rendono anche possibile una proprietà. Ultimo, non ne abbiamo parlato, la spesa protesica nel nuovo nomenclatore è dimensionata in modo, per gli ICT, in modo un po' fantasioso, molto fantasioso. E quindi ci troveremo di fronte a un budget della protesica francamente incerto, e di fronte al tema regionale, regione per regione, di armonizzare queste forniture che oggi sono in sanità e prima stavano a meno in Emilia Romagna ma in tante altre regioni, in parte sul sociale, così come la domotica, alcune situazioni di accessibilità, eccetera. C'è una fase di armonizzazione con le forniture nel sociale. Quindi il nomenclatore apre spazi nuovi, ma ci sono anche tanti vuoti che sono rimasti tali. I centri ausili possono avere un ruolo di supporto, fornire competenza per realizzare la propria utenza. E questa è l'esperienza non autocelebrativa, ma che gli anni di 27-29 centri oggi ci racconta. La propria utenza vuol dire efficacia per gli utenti e risparmio di spesa. Attenzione, veniva detto anche prima. Da questo tavolo, questo è un momento, ma vorremmo che l'interlocuzione centri ausili, rappresentanti d'utenza, rappresentanti delle istituzioni, società scientifiche e mercato potessero continuare a collaborare anche per fornire, anzi soprattutto per fornire elementi alla commissione di aggiornamento LEA, perché questo è un processo che è pensato come dinamico e vorremmo che fosse dinamico nella maniera più opportuna e più appropriata, per usare un termine abusato. Vi lascio, di nuovo anch'io richiamo gli strumenti che potete trovare allo stand numero 11 se volete, corso di formazione online, oggi forse utile, proprio in vista del nuovo momento. E io ho un altro aforisma che ha a che fare con chi lavora con gli ausili e chi lavora con le persone. È un invito a tutti noi, grazie.
Grazie Claudio, e Claudio ha già accennato sostanzialmente anche il senso profondo, no? In cui noi ci troviamo qui. Noi abbiamo una proposta che è stata portata adesso diciamo nell'ultima slide da parte di Claudio Di Pelli circa il ruolo dei centri ausili CLIC. Nel riempire questi vuoti che si sono venuti a creare, però a aiutarci anche a collaborare a far questo, anche per non fare un'operazione autoreferenziale, perché di solito diciamo noi ci mettiamo intorno al tavolo e cerchiamo la partecipazione di tutti gli attori, ci devono essere appunto tutti gli attori che Claudio ha già nominato, a partire dalla rappresentanza dell'utenza che come noi ha atteso per tanto tempo con grandissima aspettativa il nuovo nomenclatore, e rispetto a questo probabilmente ha un punto di vista in cui identifica questi vuoti e forse qualche cos'altro. Passo la parola a Vincenzo.
Buonasera a tutti. Devo dire che ascoltando le relazioni di chi mi ha preceduto pensavo avessi sbagliato convegno, nel senso che finalmente è arrivato il nomenclatore e abbiamo risolto i problemi dei nostri cittadini, soprattutto dei cittadini con disabilità, quella stragrande maggioranza delle persone con disabilità che io oggi mi onoro di rappresentare. Allora, dopo una breve parentesi di empatizzazione di quando è stato reso noto finalmente l'arrivo al nuovo nomenclatore e quindi a tutta l'innovazione dell'assistenza protesica, vorrei ricordare che il nomenclatore preso così di sé non ha quel giusto impatto nella cornice molto più importante dei livelli essenziali di assistenza, perché noi dobbiamo parlare di livelli essenziali di assistenza insieme al nomenclatore tariffario. Credo che un appunto non tanto al Ministero quanto agli organi politici del Ministero vada fatto. Perché io vorrei ricordare, è stato menzionato nell'intervento precedente la classificazione funzionale della disabilità, io vorrei ricordare anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che questo Paese l'ha recepito con la legge 18 del 2009, che ha cambiato completamente il paradigma del concetto di disabilità. Ancora si parla di bisogni, a me piacerebbe che si parlasse di diritti, perché guardate, quando parliamo di nomenclatore tariffario e quando parliamo di ausili, Gli ausili, ancora una volta, anche in questo testo, vengono considerati come uno strumento di supporto o uno strumento di compensazione alla menomazione. A me piacerebbe che si parlasse di strumento di cittadinanza, perché questo è l'obiettivo principale, che gli ausili, sia essi ausili tecnologici, sia essi non ausili tecnologici, devono avere come punto di arrivo nella programmazione sanitaria di questo paese. Allora, da un lato c'è stata la pochezza da parte del Ministero, del Ministro più che altro, nel non ascoltare quelle che erano le richieste che arrivavano dal nostro movimento. Io più volte ho avuto modo di incontrarmi con il Ministro Lorenzini, più volte l'ho sollecitato ad aprire un confronto che non andasse soltanto nella direzione noi pretendiamo, noi vogliamo una rivendicazione, noi guardate abbiamo messo da parte la sterile rabbia o l'improduttivo pugno. Noi siamo pronti, consapevoli delle nostre responsabilità, ma nello stesso tempo siamo pronti a confrontarci con chi oggi deve programmare le politiche sanitarie di questo Paese. In un'ottica che è prevista la nostra Carta Costituzionale, in un'ottica di garantire quell'inclusione sociale che passa attraverso la prescrizione e l'erogazione di quei prodotti. Allora il cambiamento culturale che noi volevamo che si avviasse con questo nuovo nomenclatore era proprio quello di riconoscere i diritti di cittadinanza per le tante persone con disabilità che vivono in questo paese. Allora, se da un lato noi ancora oggi abbiamo questa visione della giornata con le nuvole, perché non sappiamo quello che ci aspetta domani, siamo prossimi alla legge di stabilità che programmerà le politiche di intervento di questo paese. Io vorrei ricordare che magari il dottor Bottiglieri in maniera molto elegante lo ha sottolineato, le politiche di questo paese vengono fatte dal MEF, non vengono fatte dai ministeri di competenza, questo è fuori di dubbio. Io credo che quando tutto viene rapportato al contenimento della spesa, credo che non riusciamo né a costruire una programmazione, in questo caso sanitaria, ma potremmo parlare anche di programmazione sociale, che garantisca quella tutela dei diritti di tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità di questo paese. Allora dobbiamo fare necessariamente fronte a quelli che sono i numeri. Allora l'Istat ci dice che ci sono 3.350.000 persone con disabilità di questo paese, un numero magari qualcosina di più, qualcosina in meno, io dico che siamo ben oltre la soglia dei 4 milioni di persone, insomma, ecco. E con una differenziazione anche in base all'età, perché la stragrande maggioranza è ultra settantenne. Allora io credo che una differenziazione, ma non per dividere come facevano magari i nostri vecchi romani, dividi e t'impera, ma credo che nella programmazione sanitaria, soprattutto quando dobbiamo tenere conto di quelli che sono anche la spesa, e non credo che in Italia si spenda molto, in Italia si spende male, allora dobbiamo intervenire da dove si spende male. Pensavamo forse che il federalismo fiscale avrebbe portato ad una riprogrammazione anche sanitaria, ci siamo resi conto che così non è avvenuto, perché la stragrande maggioranza dei bilanci regionali sono per l'80% bilanci sanitari, e non possiamo dire che la sanità pubblica oggi dia quelle garanzie sotto tutti i punti di vista, questo è fuori di dubbio. All'interno della sanità pubblica c'è il privato convenzionato che supporta e surroga forse la mancanza anche della cosiddetta programmazione sanitaria pubblica. Allora ecco, io credo che almeno da parte nostra c'è questa volontà ormai spasmodica di voler mettere un tavolo di confronto con il nostro ministero, con il nostro ministro e con il nostro ministero. E ricordo che l'articolo 4 del comma 3 della Convenzione ONU parla e dice che qualsiasi intervento debba essere fatto nei confronti delle persone con disabilità ci deve essere il coinvolgimento delle associazioni più rappresentative. Questo intervento lo denuncio in maniera propositiva, non è avvenuto nei momenti di confronto quando si iniziò a mettere mani ai nuovi essenziali di assistenza, al nuovo nomenclatore tariffario, e vorrei ricordare che tutto è partito da una denuncia di una trasmissione televisiva che aveva preso, aveva braccato sotto certi aspetti il nostro allora primo ministro e gli aveva estorto una promessa non mantenuta nella prima fase, mantenuta successivamente laddove da un punto di vista anche politico doveva dare una risposta ai cittadini. Allora io credo che le risposte vanno programmate, o meglio, questo tipo di risposte devono avere un'analisi iniziale, devono avere anche una proiezione futuro, un obiettivo futuro. Quale sia l'impatto effettivo dell'impegno di spesa, dei livelli essenziali di assistenza, ad oggi non è dato sapere. È stato postato una cifra, ricordo male, 850 milioni di euro più o meno, che in un primo momento anche il MEF aveva detto che non c'era una piena copertura, però ecco, capite che capite benissimo che è sottostimata rispetto al fabbisogno complessivo della popolazione italiana. Così come è sottostimata anche la differenziazione territoriale che abbiamo in questo paese, conseguenza del federalismo fiscale. Perché se è vero come è vero che questo nomenclatore ancora non vede luce, è altrettanto vero che alcune regioni hanno preso quello che era comodo loro prendere da questo nomenclatore per riformulare, riscrivere un proprio nomenclatore regionale. Allora per questo dico, guardiamo la cornice dei livelli essenziali di assistenza, perché quelli danno la garanzia di una uniformità di risposta sanitaria regionale, altrimenti come accade oggi noi avremo delle situazioni completamente difformi da territorio a territorio. E quello che sta succedendo soprattutto per le persone con disabilità è una transumanza da regione a regione per vedersi garantito un proprio diritto. E credo che nel 2017 prestare il fianco a queste situazioni, almeno per quanto mi riguarda, è veramente amareggiante il tutto. Allora bisogna dare una risposta, come intervenire? A me piacerebbe che ci fossero provvedimenti di intervento che fossero immediati, che si intervenisse sull'oggi, perché le persone con disabilità non ce la fanno più ad arrivare, non dico a fine mese, ma non ce la fanno più ad arrivare alla giornata successiva. Perché gli vengono negati i propri diritti. C'è una violenza costante, una violazione costante dell'articolo 32 della nostra Carta Costituzionale. Oggi i diritti vengono garantiti nelle aule tribunali. Io sfido chiunque a vedere. Noi abbiamo numerose sentenze dove alcuni ausili e presidi non vengono erogati per il famosissimo principio del contenimento della spesa pubblica. E poi abbiamo, secondo me il ministro Lorenzetti vuole supportare questo incontro, ogni tanto tutti ieri l'Italia è rappresentata del ministero.
Questo è il film.
Dove in base al contenimento della spesa non erano i prodotti, si ricorrono in tribunale e solo dopo una sentenza del magistrato, un provvedimento del magistrato, quello sì viene garantito. È avvilente tutto questo, è veramente avvilente, perché noi abbiamo preso la nostra carta costituzionale, l'abbiamo accartocciata, l'abbiamo messa da parte. Io da italiano, fortemente orgoglioso di esserlo, mi ispiro a quei principi costituzionali. Allora credo che, voglio essere ottimista, voglio trasferire oggi, perché ho assorbito un po' di ottimismo nelle relazioni che mi hanno preceduto, e credo che ci sono buoni spunti perché tutto questo avvenga. In che modo? Andiamo sul concreto e credo che quel organismo che è stato costituito di verifica e controllo, che mentre noi stiamo parlando, mentre noi abbiamo detto che ci sono degli ausili tecnologici nuovi, ma la tecnologia corre molto più velocemente rispetto all'applicazione del nomenclatore tariffario, quindi noi ci troveremo che quando questo nomenclatore verrà attuato a pieno regime, quegli ausili che sono stati introdotti sono già superati. Allora entra in gioco la commissione di verifica. Allora io credo che all'interno di quella commissione di verifica, che è stata anche citata negli interventi precedenti, un ruolo importante le associazioni lo devono avere, ma non un ruolo rivendicativo come solo e soltanto partecipativo, ma come conoscenza di quelli che sono i bisogni e i diritti, delle persone con disabilità. A me piacerebbe che si ampliasse quella platea di partecipanti. E quell'articolo 4,3 della Convenzione ONU, recepito dalla legge 18, vedesse concretezza nelle, anche negli atti amministrativi di questi ministeri. Perché credo che la forza e il cambiamento culturale passa attraverso il confronto. Quel confronto costruttivo che noi abbiamo, uso il plurale maiestatis perché poi il dottor Bottiglieri ormai ha avuto modo di conoscerci nel corso di questi anni, abbiamo sempre mantenuto con un livello anche di conoscenza e di capacità di stare sul tema e sul pezzo che andasse oltre la rivendicazione personale della semplice partecipazione. Perché credo che garantire diritti che vanno nella direzione dei bisogni, a garantire i diritti di cittadinanza sia un obiettivo fondamentale di questa Repubblica. E la politica la facciamo noi, negli atti quotidiani di vita. La politica la facciamo noi nel momento in cui includiamo le persone con disabilità. E questo sistema di inclusione passa attraverso l'utilizzo di ausili e presidi. Potrebbe anche passare attraverso le gare. Però attenti, attenzione, perché il fatto delle gare a volte mal si concilia con la personalizzazione dell'ausilio o del presidio. Perché se io scelgo una carrozzina, ecco, io sono ho una disabilità motoria, quindi utilizzo per il mio diritto di cittadinanza, non perché mi devo muovere, ma perché devo vivere e devo vivere all'interno di una comunità, una sedia a rotelle che se andasse a gara non mi sarebbe permessa, o non mi sarebbe concessa. E quindi verrebbe violato il mio diritto, mi verrebbe violata un mio diritto. Allora, attenzione, attenzione alle gare. Attenzione alle gare se hanno come unico scopo quello della riduzione del contenimento della spesa pubblica, perché così non andiamo da nessuna parte. Vorrei ricordare che in altri settori, persino la Suprema Corte si è espressa con la sentenza numero 80 che ha detto che praticamente il contenimento della spesa pubblica non può essere l'unico elemento o l'unico obiettivo, ma devono essere comunque garantiti i diritti inviolabili dei cittadini. Attenzione ai codici, o meglio, ben vengano i codici con l'obiettivo di individuare in un processo di valutazione che veda la persona al centro di quel processo prescrittivo di scelta del presidio e di individuazione del presidio stesso, andando nell'ottica dei cosiddetti modelli. Guardate, qualcuno ha detto: sono passati 18 anni da lontano 1999, siamo al 2017, io mi auguro che nel 2018 qualcosa cambi, ma cambi nella prospettiva e nella condizione di poter oggi vederci partecipe di un'assunzione di responsabilità, chiunque, nelle loro rispettive funzioni, se è chiaro, perché noi facciamo politica di rivendicazione dei diritti, non è una politica partitica, ma è una politica appunto di rivendicazione. C'è chi fa politica, c'è chi deve assumersi le responsabilità politiche, c'è chi, come altre persone, hanno assunto una responsabilità nell'assumersi anche delle decisioni nel momento in cui era opportuno condividere o non condividere. Però io credo che, e lo dico con spirito costruttivo, credo che se questo testo, se questo nomenclatore, se i livelli essenziali di esistenza fossero stati partecipati, forse oggi noi avremmo qui maggiore entusiasmo di partecipare a questo confronto, perché era stato frutto di un confronto partecipativo che avrebbe visto le anime più diverse confrontarsi su quelli che sarebbero stati poi gli interventi di politica sanitaria che oggi più che mai sono indispensabili e non più rinviabili. Grazie.
Grazie dottor Palatella, il punto di vista è un punto di vista impegnativo e sconta anche delle criticità al processo, che è un processo politico nel senso di occuparsi della polis, nel senso ampio, quindi di come si vive noi, la società civile, e su questo mi ha molto colpito questo fatto del diritto di cittadinanza da un punto di vista tecnico.
Io osservo anche questo e non voglio ovviamente sopravanzare il punto fondamentale della Carta dei diritti, ma delle volte negare il diritto di cittadinanza ha dei costi addirittura maggiori che invece, e questo dovrebbe essere anche una riflessione che percorre alcune stanze dei bottoni, no? Per cui se uno continua a vedere le cose compartimentate all'interno di singoli dipartimenti, forse vede dei risparmi quando poi diventano costi da altre parti, e quindi complessivamente abbiamo semplicemente per un fatto di far tornare alcuni budget a fine anno. Io su questo ringrazio molto Carabella come contributo. Passerei la parola al dottor Paolo Boldrini come past president, giusto?
Sì, grazie a tutti. È un ambiente di
funzionato. Per un punto di vista importante, perché l'abbiamo evocato più volte, è quello anche del processo prescrittivo, cioè essere chiamati in causa come prescrittori nel processo per quanto riguarda l'assegnazione. Prego.
Intanto ringrazio dell'opportunità di scambiare dei punti di vista e delle considerazioni sicuramente molto, molto interessanti e stimolanti. E io mi porrei la prospettiva a questo punto del giudice, cioè lui che in qualche modo deve.
È il moderatore.
Mi sentite? Sì, esatto. E quindi ho pensato di fare due serie di considerazioni, diciamo, una sugli elementi di scenario di fronte ai quali ci troviamo noi professionisti, e intendo come professionisti non solo il medico e fisiatra, ma anche tutti coloro che nell'equipe giustamente richiamata sono chiamati a mediare, diciamo, fra una norma istituzionale, una serie di assetti organizzativi che ci vengono dati, e un bisogno quotidiano che è quello che vediamo tutti i giorni nelle case o negli ospedali o nei luoghi dove noi cerchiamo di aiutare le persone con disabilità di varia origine. Allora, gli elementi di scenario che mi permetto di richiamarvi, giusto per dire dove siamo, in che mare stiamo navigando. Uno è stato già richiamato, l'evoluzione tecnologica, che è sicuramente tumultuosa, sicuramente corre molto di più delle nostre fantasie normative, anche le più spregiudicate, ma anche basta guardarsi anche fuori di casa, basta navigare su internet, i dispositivi che sono a disposizione ormai del pubblico e che chiunque di noi può comprare, sono una quantità limitata, probabilmente ce ne saranno di nuove. Avete visto Watson, non so se avete visto il robotino di IBM che riconosce le facce e gli dice questa è la Merkel, questo è Trump. Fra un po' probabilmente riconoscerà anche la faccia di chi ha bisogno. Tu secondo me hai bisogno di una vacanza, poi la faccia di uno che è, quindi dai soldi, ci sarà il nostro medico. No, per dirvi che con meno di 150 euro potete comprare uno stimolatore magnetico corticale che alcuni in America, si usano per essere più bravi in matematica o per essere più performanti. Quindi, come dire, siamo di fronte a soluzioni tecnologiche sicure. Ecco, di fronte a questo noi abbiamo un sistema normativo che è decisamente statico, ma per sua natura, non per sua colpa. Il sistema normativo, l'impianto stesso dei LEA ha ovviamente dei tempi di gestazione, l'abbiamo visto molto bene. Il sistema della commissione, su cui che è stata molto spesso richiamata, è un po' forse il nuovo mantra che sostituirà il famoso articolo nelle more di, cioè prima si aspettava nelle more di fare commissione, adesso si aspetta nelle more che questa commissione cominci a lavorare. Però prendiamo dal lato positivo, è riconosciuto dal legislatore che un sistema più dinamico di aggiornamento dei LEA, non solo della protesica, è necessario e doveroso, e questo speriamo da cittadini, e io vorrei anche spingere, sia un sistema che vada davvero a funzionare, che sia solo una commissione così che viene messa per onore di figli. E quindi ci spero sinceramente in questa capacità evolutiva, sempre nell'idea, e qui forse Vitelli che sono un po' visionario, che in qualche tempo futuro ci arriveremo al al repertorio e non al comunicatore, speriamo più prima che poi. Ecco, il problema che abbiamo di fronte a questa evoluzione tecnologica in questo settore di cui parliamo oggi, poi è ancora accentuato dal fatto che parliamo di dispositivi per una buona parte abbastanza di nicchia, diciamo, non sono, e quindi c'è un problema anche di frammentazione di conoscenze che va un pochino tenuto in conto. Bottiglieri giustamente ha richiamato l'inserimento nell'ambito della sanità di questi dispositivi, che non è un male, cioè ricordiamoci che non è del tutto scontato che un dispositivo di sicurezza passiva, un sistema di allarme sia un dispositivo da mettere nell'ambito della tutela sanitaria dei nostri cittadini. Questo secondo me è un punto non secondario che a mio modo di vedere va anche valorizzato, cioè non è che sia proprio così scontato negli altri paesi del mondo, in molti paesi del mondo non è proprio così, questi sistemi uno se li deve comprare, se ha i soldi si li compra, se no corre il rischio di avere una casa che va a fuoco e se è anosmico non si accorge che il gas è andato fuori e sta saltando per aria. Ecco, una cosa che ci tocca come professionisti e credo che dovremmo fare davvero un salto culturale importantissimo è l'imponente modificazione del rapporto con l'utenza che c'è stato in questi, anni. Io sono 40 anni che lavoro e diciamo, non ho mai ho potuto assistere, diciamo, ad un cambiamento di paradigma dal medico o sanitario prescrittore, vero prescrittore, cioè potevi prendere due bene e tre bene al giorno e non una di più, al medico che tutta più è un coach, tutta più è un consulente che viene dopo tanti altri, compreso il dottor Google e compagnia bella. Quindi è cambiato moltissimo, non solo, e non va cambiato solo nell'allegato 12 dei LEA, in cui si parla proprio di un'azione collegiale e centrata sul paziente, ma è in generale qualcosa che ci sta attraversando tutti. Quanti di voi alzano la mano consultano internet quando devono prendere una decisione sulla propria salute? Nessuno?
Sì.
Alzate la mano per quelli che la consultano davvero. Siete ancora pochi, siete sotto la media. Siete sotto la media. No, comunque è vero questo. Ecco, in questo devo dire che stiamo scontando ancora un ritardo culturale formativo che abbiamo, che si dopo, come dire. Cioè il lavoro in team, tanto magnificato. Questa responsabilità di team, dottor Bottiglieri, è vera, ma dal punto di vista anche amministrativo giuridico, come si andrà a tenere una responsabilità di team nei confronti di un utente? Ci sono effettivamente delle necessità, la vedi facile, non so.
No, non la vedo facile, però non capisco. Il responsabile del team è il medico, perché noi viviamo in una realtà. Scusami se intervengo sulla tua cosa, ma facciamo anche una quello che ci tenevo a dire nella mia presentazione, quello che ci tenevo a dire nella presentazione, se no qualcuno forse in fondo non
sì. Il tema che avevo trattato è: noi siamo convinti come programmazione sanitaria, ma perché ci sono addirittura tracce in letteratura, dei migliori risultati di attribuzione di tecnologie con requisiti che si adattano alle esigenze degli assistiti scaturiscono quando a operare sia un team. Allora, poiché io non sono né ingenuo né stupido, mi rendo conto che Paolo Tripi lo ammetterà, viviamo in un paese che ha la caratteristica di avere, se la dico qualcuno si offende, ma la dico comunque, la più alta percentuale di medici per utenti rispetto al resto del mondo, in cui in alcune realtà, evidentemente di scarsissima maturità gestionale, il medico decide da solo, in maniera individuale, non scambia opinioni, è resistente ai controlli esterni e difficilmente si circonda, probabilmente perché c'è stato un taglio di personale,
non ci sono le stesse funzioni,
e tutto quello che vuoi. Esistono una serie di motivi per cui è disposto, possiamo giustificare tutto. Ma noi come Ministero diciamo, se potete, quando potete, mettetevi nelle condizioni di avere un'interdisciplinarità nella decisione. Perché? Perché in modo particolare per alcune tecnologie che cambiano ad horas, non potete essere tuttologi e quindi dovete evidentemente, nel momento in cui decidete e si decide per la prescrizione, non quando si fa la prescrizione ormai è un momento attuativo, il momento decisionale avviene prima ed è giusto che avvalersi delle competenze di personale qualificato con laurea in breve, che quelle cose le usa, le sperimenta, le ha viste non solo su internet e può dargli una mano a optare per la soluzione più giusta. Quando mi rendo conto che le prese dell'Italia è secca e lunga, succede di tutto, non la faccio facile, dico semplicemente sarebbe meglio se fosse così. Se per 6 mesi non avessimo il federalismo, che è una zavorra, noi lo avremmo imposto per il PCM. Purtroppo non è così.
Il federalismo?
Certo, se non ci fosse il federalismo avremmo detto che l'assistenza protesica si prescrive in equipe, non da singoli.
No, pensavo che non sentono più.
Beh, qui stanno dicendo delle cose un po' rivoluzionarie.
Spegnare il microfono. Non posso giusto, evidentemente.
Vabbè, anche io che sono fast president, guarda, adesso posso dire tranquillamente che quello che dice sui medici sono d'accordo, sono fast president, non più bisogno di differenti categorie. Va benissimo così.
No, vabbè, a parte gli scherzi, è vero, c'è comunque un gap culturale, formativo, che lo supporti, costi come professionisti, sforzarti di compensare, di colmare anche con le altre comunità professionali. Questo è assolutamente vero. Anche perché in questi dispositivi, l'abbiamo visto molto bene, i livelli di competenza necessari, è possibile che se li abbiano tutti i professionisti su tutto il mare magnum del nomenclatore, o comunque dell'elenco dei dispositivi. Noi stiamo pensando come società scientifica dei modelli di formazione per livelli, in cui faccio un altro esempio, una protesica di atto molto sofisticata, INAI per non fare nomi, non è che se uno prescrive un arto artificiale all'anno è competente, non ce la fa, cioè devi avere comunque dei sistemi centralizzati, un modello ce l'hanno proposto i colleghi di Clinic, diciamo, comunque un sistema di supporto, diciamo, di competenze che in qualche modo faccia, che renda possibile al decisore, allo scrittore finale o all'equipe che ha in carico davvero la persona di prendere decisioni ponderate. Un altro punto di credito è questo, che sempre nel mare in cui conosciamo, l'altro punto l'ha toccato quotidiani, l'eterogeneità dei sistemi regionali. E questo, per me che sono stato presidente di una società scientifica nazionale, è stato in questo periodo un cavallo, perché abbiamo da confrontarci con situazioni che sono talmente eterogenee, ma in tutti i campi, non solo nella protesica, che veramente sembra di vivere in due nazioni diverse, a volte all'interno della stessa regione o a qualche volta all'interno della stessa provincia. Ecco, non vi dico
due distretti
a livello della protesica, dal punto di vista della protesica veramente abbiamo, e quindi diciamo c'è da lavorare. Un altro elemento importante è che è stato richiamato forse in modo polemico sul fatto che i costi, le stime di costi di impatto sono effettivamente aleatorie, ma io credo che lo siano per un'intrinseca difficoltà per molti settori della sanità ad avere delle stime di costi di produzione. Lo stiamo vedendo anche con le tariffe dell'assistenza ospedaliera, quanto costa una giornata di assistenza ospedaliera in maniera ragionevolmente omogenea nelle nostre regioni non è stato e non è al momento disponibile un dato che sia veramente attendibile. Faccio mea culpa come società scientifica, abbiamo investito poco sulla ricerca organizzativa, cioè un modello organizzativo funziona meglio per scrivere la tal cosa la persona che sta a casa, oppure tenerlo di più in un ambiente protetto e poi domiciliarlo a quel momento. I costi, che diceva Magni, anche secondari e terziari a lungo termine, e guardate che questa parte di cosiddetta fisiatria amministrativa, comunque amministrative physiatry, cioè una branca della nostra disciplina che sta, si sta sviluppando molto, guarda caso nei paesi a regime assicurativo. Però è assolutamente necessario che lo facciamo anche noi questo passo, perché i quattrini qui sono di tutti, insomma, quindi non, e credo che le società scientifiche tutte debbano avere un ruolo in questo. Quindi il scenario è questo. Sul processo che ci ha descritto quotidiano sull'allegato, che rimanda all'allegato 12, diciamo, come principi ispiratori, io penso che non si possa che essere d'accordo. Il problema sarà veramente però scelerare un po' questo punto che è stato toccato. Parliamo di prescrizione di un oggetto o di un servizio? E io credo che la risposta sia la seconda, cioè probabilmente se andremo a definire una logica di servizio e non tanto di strumento, di oggetto, è anche probabile, e io qui faccio un'ipotesi, che lo stesso nomenclatore diventi qualcosa di inutile, perché vai a normare qualcosa che è basato su delle cose e non su dei processi, non su dei servizi, almeno non in prima battuta, in prima istanza. C'è un tema che vorrei toccare, si è parlato nel percorso di fornitore, sembra fortissimo che la prescrizione è l'ultima cosa, dovresti avere già fatto un'istruttoria completa e arrivare alla prescrizione sicuro di andare ai greci sostanzialmente, dovresti avere già allestito la squadra, aver messo la palla praticamente così vicina all'area di rigore che non qualche fare. C'è un problema, tecnico, un tecnicismo forse, ma quello delle prove. E qui magari mi rivolgo anche al dottor Bottiglieri. In un impianto come quello che abbiamo visto dell'elenco 2, l'emergenza, non capito, mi pare, la prova in quale contesto si può collocare? Perché è vero, se noi abbiamo un sistema, un insieme di oggetti a cui dobbiamo pescare, ma abbiamo bisogno di un percorso di personalizzazione, il percorso implicherà o implica di no, ma almeno nella mia esperienza delle prove su questo oggetto. Allora, non vi è chiaro, forse un limite mio, ma l'abbiamo discusso anche con i colleghi, come si possa contemperare un percorso che fa riferimento ad un elenco, a oggetti acquisiti per procedure pubbliche di acquisto che sono tendenzialmente fissi, con la necessità poi di provare e di capire se quell'oggetto va bene. A meno che non lo spostiamo sul cosiddetto collaudo e follow up, ma a quel punto però la frettata è già fatta. Ne abbiamo parlato anche, con l'autore tutti ieri di questo problema. Confesso che a tutt'oggi, a meno che non si installa un meccanismo di procedura pubblica di acquisto talmente dinamico da consentire anche un'acquisizione in prova, la vedo dura, anche perché gli uffici amministrativi delle nostre aziende riescano a essere così smart da farlo, ma ho molti dubbi conoscendo la mia realtà. Ecco, questo è un punto senza polemica, ma vorrei proprio capire questa cosa. Un altro punto caldo è capire chi è destinatario, perché a questo punto il nomenclatore, tutto l'impianto di idea, sì, hanno il destinatario che è una persona con un problema di una persona con disabilità. Però se guardiamo a questo punto, questi sistemi sono sistemi che molte volte impattano sull'economia e sulla vita di un'intera famiglia. Voglio dire, non è più un rapporto prescrittore o medico di utente o diciamo curante e singola persona, è un rapporto molto più articolato e complesso, come sempre è in abilitazione. E quindi è vero che la scelta tecnologica dipenderà, penso, sempre di più dall'ecosistema in cui, non vi dico niente di nuovo, insomma, l'ecosistema in cui la persona è immersa. Anche qui, diciamo, l'istruttoria ambientale diventa ancora più importante, ancora più pregnante per capire se stiamo facendo la cosa giusta. E quindi rilancio al tema del follow up, che è sacrosanto, importante. Il follow up non è il collaudo, siamo d'accordo, è qualcosa di ben più elegantemente articolato nel tempo. Al momento, ecco, ci sono forse delle limitazioni anche normative, ad esempio nel nomenclatore, una cosa banalissima, delle prestazioni ambulatoriali, il percorso follow up in qualche modo lo dobbiamo immaginare nelle pieghe di questo dispositivo. Non c'è, mentre esiste la visita di controllo, per dire, ma una procedura che inserisca una voce legata alla valutazione a lungo termine degli effetti della cura non c'è. Magari direte un tecnicismo, si potrà superare, però questo è il punto. L'ultima considerazione sulle procedure d'acquisto, sulle cosiddette gare. Ho visto che ci sono molti accenni, hanno detto anche voi, al fatto che queste procedure dovrebbero contemplare anche dei servizi e non solo degli oggetti, insomma, specialmente nella. C'è un certo expertise, diciamo, che gira in Italia legato al fatto che molte aziende hanno fatto gare anche per la manutenzione, la sanificazione, il magazzinamento, il recupero di ausili e questo. Ecco, credo che questi modelli potrebbero essere in qualche modo utilizzati anche per avere qua un canovaccio, diciamo, per capire quali sono i servizi che potrebbero andare ad essere inclusi in queste, in queste, in queste gare. Fermo restando che sono molto preoccupato di una tendenza alla centralizzazione degli acquisti, che purtroppo c'è, sono tutte le che ce lo vediamo, le regioni ce l'hanno. Adesso la regione dove lavoro io, il Veneto, è partita con l'azienda zero, che sapete è un'azienda unica regionale che si dovrà occupare in qualche modo di tutte le acquisizioni trasversali dalle TAC fino alla siringa, e nell'ambito del nostro settore, il settore dell'assistenza protesica, questo la vedo come una problematica abbastanza complessa e importante. Non fosse altro perché, ripeto, ci sono delle realtà locali in cui probabilmente delle gare di oggetti più servizi devono attagliarsi a realtà locali molto molto circoscritte e definite. Quindi il rapporto fra voglio dire, comprare un tripode probabilmente non è che sia una tragedia, se ne compri uno o alcuni modelli per una bacino di utenza molto alta. Se andiamo su strumenti di questo tipo, come quelli esistenti oggi, probabilmente anche l'ecosistema sociale, economico in cui le persone sono immerse fanno la differenza. E non so se tutto possa andare bene per tutti, questo un po' è la mia preoccupazione. Che si rimane poi al tema che dicevo un po' delle prove, del grado di finezza, diciamo, che dobbiamo andare a rispettare quando andiamo anche su acquisizioni apparentemente cosiddetti di serie. E qui mi fermo, grazie, scusate se ero mancato.
Grazie dottor Dottrini. Andiamo verso l'ultimo intervento, la dottoressa Conforti della direzione regionale welfare della Lombardia, che fra l'altro è una delle prime regioni che ha detto che avrebbe adottato un intervento.
Dunque, buonasera a tutti. Farò un piccolo cambio alla presentazione che vi ero data perché ho visto un po' varie cose. E innanzitutto voglio dire, sono stata invitata, ma io sono venuta soprattutto per ascoltare alcune delle regioni che hanno già messo a punto i centri di ausilio TE, che hanno esperienza da alcuni anni, dal momento che noi come regione abbiamo deciso, in questo contesto di nuovo nomenclatore, di doverne aprire, se non uno, forse qualcuno di più, perché siamo una grossa regione, altrimenti avremo una coda. Perché, lo dico subito, la nostra idea sarebbe quella di, dopo la prescrizione, di far andare il cittadino nel centro ausili, centro ausili un po' fornito di ausili, per cui l'ausilio che gli viene prescritto deve un po' provarlo prima. Poi ci potrà essere un aggiustamento, un training, eccetera, però questa è la nostra idea. Quindi pensare non soltanto in una regione così grossa, non so, che sono venuta proprio per sentire un po' la situazione. Va bene, invece se riesce a partire la mia presentazione, vi volevo dire quattro cose molto velocemente sul processo di informatizzazione del sistema protesica che noi abbiamo adottato in regione, che ha superato alcune delle criticità che oggi continuo a sentire, sono ancora molto forti. Questo processo di informatizzazione dell'assistenza protesica ormai a diversi anni, è iniziato circa 9 anni fa, e man mano che andavamo avanti ci siamo accorti che per molti degli ausili già presenti nel nomenclatore e molto complessi era necessario intanto individuare dei prescrittori, che non poteva essere tutta la platea, per esempio di diverse tipologie, come vedrete, per cui abbiamo già istituito con dei criteri dei centri prescrittivi per diverse tipologie di protesi. Sì. Allora, questo è l'idea che vi ho già detto a voce. Allora, sì, fu costituito un grosso gruppo di approfondimento composto dai vari attori di questo settore e ci si diede obiettivi prioritari, erano semplificare il percorso che voi sapete molto complesso per un paziente fragile e uniformare le prestazioni su tutto il territorio, perché il nostro territorio, essendo costituito allora da 15 ASL, era veramente disomogeneo, come ho sentito ancora oggi qui dentro. Per fare questo abbiamo subito capito che bisognava informatizzare il sistema e praticamente cosa succede adesso? Che la pratica viene prescritta in un sistema informatico e non è più la persona che si muove ASL prescrittore, poi ritorna all'ASL eccetera, ma la pratica si muove in maniera informatizzata e l'assistito vede il prescrittore, al massimo poi fa il collaudo, oppure se gli ausili sono da gara gli vengono forniti a casa tramite magazzino. E questo ho semplificato molto. In questo contesto l'ASL, che da noi oggi si chiama SST, praticamente presidia tutto questo processo, controlla che tutto funziona, che non ci siano intoppi, e poi fa la parte di liquida ai fornitori. Per l'elenco 1 alla prescrizione segue, la prescrizione va addirittura direttamente al sistema informatico, il cittadino sceglie il fornitore e il fornitore apre il sistema informatico e trova la pratica. Quindi è veramente semplificato, l'autorizzazione non c'è più, tranne che quando è da gara, che passa dalla SST solo perché decide se deve andare in magazzino, se deve andare da fornitore esterno. Tutti i controlli sono messi a sistema, questo devo dirlo, i controlli che prima faceva l'ASL sono tutti a sistema informatizzato, il lavoro è stato molto grosso però abbastanza funzionante. Oggi questi sono i dati degli ultimi 6 anni, come vedete a questo sistema informatizzato sono collegati, che produce nell'ultimo 2016 abbiamo 176.900 prescrizioni, sono collegati prescrittori 4.500, fornitori 851 e molte strutture sanitarie 458. Devo dire che anche i medici di medicina generale da noi prescrivono alcuni ausili standard ben codificati e anche le RSA. Quindi con questo sistema abbiamo fatto un collegamento veramente notevole. Ecco, quello che vi dicevo prima, facendo tutto questo lavoro abbiamo dovuto produrre diverse linee guida o documenti di indirizzo, e questo è stato fondamentale. Abbiamo requisiti per le strutture sanitarie, per i medici specialisti, e poi nello specifico per le protesi d'arto, che è un settore molto complicato, per il piede diabetico, che era una problematica che ci trasportavamo da diversi anni. Abbiamo un documento dove abbiamo individuato solo quale tipologia di ausili richiedono la necessità di una collaborazione al momento della prescrizione tra il medico e il tecnico, perché non tutti naturalmente richiedono la presenza. E poi abbiamo un elenco regionale dei fornitori di elenco 1, che sono quelli che abbiamo collegato al nostro sistema informatico. Abbiamo indicazioni prescrittive per la legge la rigettomizzati eccetera. Abbiamo istituito i centri prescrittivi, alcuni erano già esistenti come quelli per la riabilitazione visiva funzionale, poi abbiamo centri prescrittivi per gli apparecchi acustici, per la sindrome delle apnee ostruttive e patologie correlate, per la ventilazione meccanica domiciliare, per le protesi d'arto, per la diabetologia e le cure del piede diabetico eccetera. Sono tanti, guardate, sono tantissimi settori, abbiamo dovuto organizzare tutto quanto questo. E nelle conclusioni posso dire che il sistema sicuramente è stato semplificato e le prestazioni sono uniformate tra le 15 quelle che erano le ASL, oggi SST, e stiamo facendo il lavoro di riportare, le SST sono negli ospedali, per cui stiamo facendo il lavoro di trasferire tutto quello che era nelle ASL negli ospedali. Tutto questo ha generato anche un flusso informatizzato importantissimo, perché ci permette di fare valutazione e programmazione di bisogni, cioè è tutto tracciabile, ogni pratica, ogni singola pratica nel nostro sistema è tracciabile, singola e poi naturalmente quelli insieme, poi prevalenza, tipologia di dispositivi erogati, valutazioni epidemiologiche, economiche, programmazione e controlli di sistema e criticità del settore. Ok, detta questa cosa generale della informatizzazione, voglio aggiungere che adesso con il nuovo nomenclatore per noi uno dei grossi problemi che abbiamo appena fatto partire, superato e fatto partire ieri, è stata la codifica, perché con questo vuol dire che tutto il nostro sistema informatizzato ha dovuto cambiare tutti i codici. Non si è trattato solo di aggiungere i codici nuovi a quelli vecchi, perché come hanno detto prima loro, i codici sono cambiati completamente, quindi abbiamo dovuto azzerare tutta la codifica precedente e farla ripartire nuovamente, il che ha voluto dire allineare tutti gli attori collegati, i medici, le ASST, la contabilità, il magazzino, i fornitori, tutti. È stato un lavoro da maggio, ieri abbiamo attivato il nuovo nomenclatore, elenco 2A, 2B. È stata una corsa all'ultimo sangue, tantissime persone ci hanno lavorato, ma adesso siamo a posto. Siamo sopravvissuti, insomma, e adesso c'è ancora l'uno, no? Quando arriverà. Qui invece ausili per la comunicazione, questo è stato già detto quasi tutto oggi, semplifico molto, vedete il percorso che ho praticamente raccolto da diversi punti del nomenclatore, perché non è tutto così di seguito, quindi ci dice del piano di assistenza individuale, piano riabilitativo molto importante, la necessità dell'equipe, e poi ci dice la compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi di cui abbiamo largamente visto prima. Poi da noi autorizzata adesso la SST, in realtà l'autorizzazione, come vi ho segnato sotto, da noi quasi è scomparsa, tranne che per alcune casistiche. Adesso diciamo che il Ministero la prevede, ma per noi era stata già una necessità. Volendo semplificare, sull'autorizzazione bisogna lavorare. Poi, qui l'abbiamo detto, e tutto quanto questo forse lo posso saltare perché è stato già detto da tutti gli altri. E qui introduce per questa tipologia di ausili la possibilità di un centro ausili e di queste persone competenti per questa tipologia di ausili. Allora, noi che abbiamo elaborato già tutto, abbiamo sicuramente capito l'importanza e la necessità di avere un centro ausili. Un centro ausilio, come ho detto prima, più centro ausili nella nostra regione. Abbiamo le competenze del personale, quello che io volevo capire un po' oggi da loro era la sostenibilità economica, in pratica come loro l'hanno organizzato nelle regioni in cui esiste già. E poi abbiamo visto che nel caso del passaggio in questi centri è necessario il collaudo, e quindi del collaudo riferito anche ad altri ausili del nomenclatore, sappiamo la sua importanza e il suo valore. E per ultimo è importante per questa tipologia di ausili anche i tempi minimi di rinnovo, che per i minori non si applicano, mentre per i maggiorenni abbiamo le due casistiche che ricordo, particolari necessità terapeutico-riabilitative sulla base di relazione del medico con adeguata motivazione eccetera, eccetera. Lo vedete, oppure per rottura accidentale o usura non attribuibile all'uso improprio del dispositivo. Come vi ho già detto prima, noi da ieri, 29 novembre, siamo partiti con l'attivazione dei codici a livello informatizzato, perché a livello non informatizzato la nostra delibera prevedeva la prescrizione già da giugno, mentre qui siamo, che non siamo riusciti a controllare, perché non so, senza informatizzazione non si riesce a capire cosa succede, mentre adesso avremo una lettura. E qui gli oggetti nuovi di questo nomenclatore appena entrato, nel nostro caso, anche se vi ho detto che l'autorizzazione da noi è saltata perché è nel sistema, per i nuovi codici ci sarà una verifica ASL, fin quando non vediamo che il settore ha ingranato giusto. Quindi verificarlo vuol dire che la SST controlla l'esattezza della documentazione e poi decide se mandare a magazzino o a fornitore esterno a secondo se si tratta di prodotto che va per indagini di mercato, e quindi acquisizione pubblica sul singolo ausilio, oppure per qualcuno che può essere standard e quindi da magazzino. Va bene, queste sono le nostre altre modalità per la portistica in generale, e questo è lo schema quando va da fornitore di elenco 1. Questi sono i nostri schemi, ma niente, noi abbiamo una casistica che sono quelli dei pazienti con SLA, perché la regione già dal 2008 ha fornito comunicatori per pazienti SLA, quindi abbiamo una certa esperienza in questo settore. E se c'è tempo vi mostro due diapositive. Abbiamo diviso comunicatore ad alto e basso costo, come si è visto nella slide precedente, sono superiori a 5.000 euro o inferiori a 5.000 euro. E qui abbiamo i dati degli altri anni 2012-2016, divisi per acquisto per noleggio, perché alcuni vengono ricondizionati e ridati. Qui è il numero di pazienti, io non vedo la spia. Sotto. Ok. Allora, sono divisi per basso e alto costo e per alto e basso costo qui. Allora abbiamo in blu l'alto costo e in marrone il basso costo. Questo è la... sono i dati, qui è quelli che vengono dati per noleggio e qui è il ricondizionamento, e questo è il numero degli assistiti. Qui invece è lo stesso, ma relativamente al costo. Vedete i costi? E qui è una sintesi: alto costo, numero di pazienti, basso costo, questo numero di pazienti, e qui la spesa. La spesa naturalmente è notevole per quelle ad alto costo e questi sono a basso costo. Questo è per anno, dal 2012 il numero di assistiti è così, questo è l'andamento e questo è la spesa. Basta, direi che è finito. Grazie.
Grazie dottoressa, molto interessante, perché siete sulla strada, no? Avete fatto dei passi.
Abbiamo fatto dei passi e questo ci ha aiutato molto adesso.
E su questo mi permetto di fare una piccola, dare una piccola informazione, perché in realtà il processo di qualificazione anche del service delivery per quanto riguarda le tecnologie assistive è un tema che noi come GLIC, siamo stati chiamati a intervenire insieme ad INAIL, che si è posto il problema, e per questo è all'interno di un progetto che è stato sviluppato nel corso degli ultimi due anni e che ha una molteplicità di azioni all'interno, e sta giungendo a conclusione. Vi dico questo perché subito dopo questo seminario c'è la presentazione di questo progetto in questa sala con l'ingegner Davalli, e ritengo che sia molto interessante perché inconsapevolmente da quando siamo partiti è quasi diventato un luogo anche di sperimentazione, un progetto pilota che può essere, può dare ispirazione per quanto riguarda tutti i cambiamenti di cui stiamo parlando adesso. Senza togliere altro spazio, noi avevamo previsto un piccolo spazio per interventi preordinati. Io dicevo prima, invitando diciamo una parte che diciamo, è essenziale, no? Che sono sostanzialmente le ditte per quanto riguarda la distribuzione di ausili. Non avendo un interlocutore unico, abbiamo però la possibilità di ospitare diciamo 5 minuti, 3 minuti di qualche spunto, qualche idea da parte di diciamo distributori così ICT che siano presenti. Io so già che ci dovrebbe essere qualcuno che ha qualcosa diciamo in mente, e quindi lo invito a dare il suo contributo anche rispetto a quello che è stato detto. Non è detto che sia necessariamente un intervento che è stato pensato prima, ma semplicemente perché noi intendiamo mettere intorno a un tavolo tutte le parti che collaborano all'esecuzione di un processo, e la presenza sul territorio di distributori di ausili qualificati è sicuramente una delle parti che serve a far funzionare tutto il processo che in parte è stato disegnato.
Buon pomeriggio a tutti, sono Filippo Borghi di Alpicare, siamo una delle aziende storiche di questo piccolo settore. E prima di tutto ci tenevo a dire che abbiamo trovato, io e mio socio, molto interessante questo convegno, abbiamo condiviso pienamente tutte le relazioni che sono state fatte. Ci tenevamo a dire alcune cose. La prima è una osservazione che deriva anche dal fatto che non abbiamo come azienda un portavoce unito e ufficiale, che deriva dal fatto che il nostro mercato è fortemente concorrenziale e credo sia anche un valore per un mercato, che sia importante anche per voi sapere, anche se molti di voi già lo sanno. Un'altra cosa che secondo me è importante sottolineare e che rispetto ad alcuni interventi forse è stata un po' travisata è che le tecnologie a disposizione della disabilità negli ultimi anni, nonostante l'evoluzione tecnologica sia andata avanti per il mass market, si sono contratte. Cioè l'offerta degli ausili tecnologici e informatici per il nostro mercato si sta riducendo. Questo perché anche a livello mondiale ci sono stati dei problemi di funding in mercati importanti come quello nordamericano e quello inglese, che hanno fatto sì che molte aziende abbiano dovuto chiudere e che appunto ci sia, rispetto ad alcuni segmenti tecnologici, stata proprio una riduzione. Questo crediamo sia un elemento da sottolineare, ovviamente è negativo perché c'è meno offerta, meno soluzioni, e speriamo che questo nuovo nomenclatore porti la concorrenza ad avere diciamo anche più risorse potenzialmente sul mercato più interessante, perché mi permetto anche di dire che le aziende sono sopravvissute a un mercato che non era finanziato dal sistema internazionale, cioè che questo non dà per scontato. In altre parti del mondo questo non accadeva. Animati come fiera del settore che esiste da tantissimo tempo, che rappresenta una nicchia di un mercato che è esistito nonostante la mancanza di un sistema sanitario nazionale che lo finanziasse, perché evidentemente il lavoro che facevamo serviva effettivamente, i nostri ausili effettivamente servono, e anche questo credo sia uno spunto di riflessione. Io credo di aver finito, se qualche altro collega vuole intervenire passo la parola.
Non so se ci sono altri spunti, interventi che ovviamente rappresentino anche dei punti di vista diversi magari da quello di Filippo, che evidenziava anche il fatto che c'è un mercato dinamico, ma non si deve dare per scontato, ecco, che esista questa, e che poi da un punto di vista nostro rappresenta una risorsa. A questo punto io vi ringrazio tutti della partecipazione.
Posso fare un invito?
Scusate,
No, allora deve decidere lei se a destra o a sinistra in questo momento.
No, sono coordinate vecchie, non esiste più una vera.
Questo scherzo. Io credo è un invito che faccio dell'Enigmatica, nel senso che questi convegni, visto che parliamo di accessibilità, di tecnologie, devono essere accessibili a tutti. Purtroppo questo non è un convegno accessibile. Lo dico soprattutto per quanto riguarda le disabilità sensoriali. Magari se qui in questa aula ci fosse stata una persona sorda, non avrebbe potuto partecipare pienamente ai lavori convenisti, e quindi questa è una limitazione, una violazione del diritto di cittadinanza che prima dicevo e che era il fulcro centrale di tutto il sistema di livelli essenziali del navigatore. Lo faccio con invito perché magari nel prossimo futuro possiamo avere delle aule che siano accessibili a tutti.
Grazie per lo spunto, fa parte anche di spunti organizzativi. Passo a Claudio, l'ultima parola nel senso buono,
prego.
Allora, no, volevo interagire un attimo su quello che diceva Filippo Borghi. Gli spunti sono giustissimi. Verissimo che la contrazione del mercato c'è stata, adesso il nomenclatore ha una potenzialità, ma torniamo su quello che si diceva prima, a seconda di come le procedure di acquisto verranno condotte, cioè noi siamo in una situazione in cui temo si rischi di uccidere la biodiversità. Le gare massive sicuramente uccidono la personalizzazione da una parte nel versante utenti, ma rischiano anche di eliminare quel patrimonio di aziende piccole, competenti, resistenti e resilienti che abbiamo in Italia, che invece vanno valorizzate perché sono una risorsa per tutti. E condurre le gare su lotti estesi e su numeri grandi e su aree vaste senza criteri di appropriatezza mirata indirizzerà necessariamente la scelta dei fornitori su alcuni probabilmente grossi player del mercato. Questa è la mia impressione, non è, però quindi credo che questo sia un altro punto d'attenzione per chi dovrà normare i meccanismi di gara. Se è vero che la gara va fatta, se la procedura per l'acquisizione, chiamiamola così, va fatta dopo la prescrizione, allora questo dovrebbe essere un paletto, e reinvito il dottor Bottiglieri, che era assente quando prima lo dicevo, un paletto che dal livello nazionale dovrebbe arrivare alle singole regioni, perché ognuna si sta muovendo per conto suo per quanto riguarda la normazione delle procedure pubbliche d'acquisto. Quindi procedure adeguate a garantire la proprietà, vuol dire anche salvaguardia di un mercato che in Italia è prezioso. Aggiungo solo una parola, quello che diceva la dottoressa Conforti prima, no? La sostenibilità, vorremmo anche capire la sostenibilità economica di centri ausili, eccetera. Bene, noi abbiamo fatto delle ricerche, è tutto documentato, documentabile, a dimostrare che una prescrizione appropriata di ausili, parlo di ausili complessi, casi complessi in cui si fa ricorso alla consulenza di un centro, tenuto conto dei costi del centro, genera un risparmio notevole nel costo sociale, perché elimina i rischi di inappropriatezza, che vogliono dire spesa inutile, vogliono dire ritorno al sistema sanitario per altri versi, vogliono dire carico assistenziale non diminuito. Questo è tutto documentato. Sul tema della sostenibilità credo ci si possa ragionare anche dati alla mano.
Sul tema delle prove di cui si parlava prima, i centri di ausilio nascono proprio anche per quello, per essere un luogo in cui si vanno a provare gli ausili. Di nuovo, parliamo sicuramente di casi complessi, si tratterebbe di entrarci dentro molto, però sono il luogo in cui si va a vedere, a provare gli ausili, avere consigli competenti, un'interfaccia con il mercato. Anche da questo punto di vista, diciamo, potrebbe essere una risposta. Se fossero riconosciuti a livello regionale e auspichiamo prima o poi nazionale.
Allora, approfitto di quello che ha detto Claudio, domande che mi ha in qualche modo rilanciato. Anche Paolo Bodrini, con cui tra l'altro abbiamo avuto anche dei confronti interessanti. Paolo Bodrini, da noi del Ministero per la Programmazione della Sanità, è sembrato un oggetto misterioso, perché se non ricordo male, correggimi. No, no, ma te lo dico, voglio dire, la past president, puoi anche accettare questo tipo di riconoscimento. Sei il primo presidente della SIP non ospedaliero, e questo ha significato qualcosa di estremamente interessante anche dal vostro punto di vista. Perché la riabilitazione è terra di confine, in cui quasi sempre si immagina che le risposte dell'ospedale siano più complete, più tempestive. In realtà è così anche per un livello organizzativo. Anche Palapella lo ha detto, spesso i rientri, gli accessi che si fanno nelle strutture ospedaliere sono indispensabili, perché c'è un rapporto, un feeling, un'empatia che si stabilisce tra i team e le persone, che è assolutamente ineguagliata. Ma devo riconoscere, come operatore di sanità pubblica e come dipendente della struttura, Ministero della Salute, questo dipende anche dalla cattiva organizzazione di quello che c'è fuori negli ospedali. Perché se ci fosse, non voglio nemmeno citare quell'orribile articolo che viene dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che non significa nulla, ma quelle strutture alternative alle forme di ricovero sono delle strutture che negli anni avrebbero dovuto manifestare, e forse in alcuni casi l'hanno fatto, un ammodernamento che non c'è. Non voglio dire che sono tutti lager, non voglio dire che sono tutte delle strutture in cui non è chiaro che cosa ci si aspetti che l'assistito riceva, però converrai con me che questa è una delle realtà più diffuse. Quindi avere il rappresentante della disciplina della medicina fisica e riabilitativa in un capo distretto, capo dipartimento, quando sai che la programmazione si è battuta per rinnovare le linee guida sul trattamento, sulla riabilitazione, sulla precisazione della riabilitazione intermedia, estensiva e intensiva, sul lavoro dipartimentale, perché queste sono le parole chiave. Tornando al discorso delle prove, che è stato anche evocato da Grazia e Conforti, e anche tu lo hai citato, ovviamente noi stando dove stiamo non abbiamo la risposta, però sono tanti anni che mi occupo di questo settore, abbiamo fatto delle indagini ancorché sommarie, quindi non hanno carattere della esaustività, ma sono state pubblicate come tracce di ricerca. Però vi prego di credere che quello che vi sto dicendo è assolutamente la verità. Si può fare. Un esempio: se si affianca all'acquisto del nuovo dal mercato una procedura di riutilizzo, tutte le ASL italiane dispongono, senza saperlo, di un patrimonio, perché hanno sparse per le abitazioni dei loro assistiti una serie di prodotti che non sono più utilizzati e che talvolta sono una disperazione per le famiglie, perché non sanno affidarli. Ora, se si istituzionalizzasse il recupero di questi ausili, si farebbe intanto uno showroom, si farebbe intanto la possibilità all'interno delle prese in carico che si fanno i pazienti con disabilità, la possibilità di far provare nel momento istruttorio che porta alla prescrizione questi strumenti. Tra l'altro potrebbero essere anche una risposta per intervenire sulle disabilità temporanee, un'altra lacuna italiana. Se io mi fratturo un femore, mi devo comprare il bastone. È possibile che con le procedure di riutilizzo anche le persone che hanno per pochi mesi la necessità
di avvalersi di un ausilio anche di tecnologia semplice, lo posso dire. Anche questo, mi permetto di dire, è un esempio di civiltà, è qualcosa che comincia a erodere un meccanismo che cerca di promuovere l'indipendenza e l'autonomia e cerca di staccarsi da modelli risarcitori che tu hai citato, assistenzialistici e quant'altro. Sul frazionamento sul territorio, lì, sapete, io non posso intervenire, è una questione di rispetto, nel senso che le norme non ci consentono di intervenire su procedure quand'anche queste procedure si siano dimostrate palesemente inefficaci. È un dato di fatto, non lo so, con non piacere, dico delle cose spiacevoli, una realtà tecnica, di componente tecnica, è fatto bene a differenziare l'indirizzo politico del Ministero dalla componente tecnica, perché sono due aspetti completamente diversi. Le prove si possono fare, si può organizzare il centro ausili, permanendo nel campo di didattica di ausili CT, è il campo tipico in cui lì si fa una valutazione complessiva, con la presenza consapevole, con l'assistente che aiuterà. È vero il problema, ricordate, i fattori individuali non bastano per determinare una buona prescrizione, perché c'è il contesto, l'ambiente di vita della persona. Noi abbiamo calcolato che c'è una scelta diversa sulle carrozzine a seconda che l'assistito viva in una città di pianura, in una città di collina o in una città di montagna. Si è cercato di introdurre una serie di aneddoti che sia pure con un linguaggio semplificato, dando al medico e alla sua equipe la possibilità di immaginare l'ausilio non come concetto, ma come funzione. A quel punto è ovvio che la scelta dell'accesso al mercato deve alzare dopo che voi abbiate prefatto la prescrizione, perché se no che cosa si compra? Quello che è già stato acquistato dall'altro e il caro davanti a voi. Questo è il ragionamento.
L'esperienza ci è questo.
Però come si fanno le prove? Non ho capito.
Si fanno delle prese in carico, si fanno attraverso la disponibilità di questi strumenti.
Perché una cosa è il bastone, una cosa sulla personalizzazione dell'ausilio, diventa più complesso la prova prima della prescrizione.
Ma tu hai ragione, però io so che molti centri che fanno una presa in carico non da seminario, tu mi capisci, ma realmente hanno a disposizione una serie di strumenti, di carrozzine, perché poi il problema, e qui entriamo in un discorso che ci porterebbe molto lontano e non abbandoneremo più la sala e non consentiremo più l'intervento di Dine, bisogna discutere qual è il livello di personalizzazione. Ci sono degli ausili elevatissimo nel sistema di personalizzazione. Rimanendo nel campo di Claudio e dei suoi amici di Click, io sono convinto che quasi tutti, anzi torno quasi, tutti gli ausili informatici per comunicazione aumentativa alternativa hanno bisogno di essere acquistati ad persona, hanno bisogno di essere prima configurati, prima valutati, prima provati, perché la prescrizione al limite funziona solo a livello teorico. Tu sei in quel momento convinto che quell'oggetto, che è proprio di una funzione di un servizio, funzioni solo a livello teorico. Perché poi lo devi verificare nel concreto, e il collaudo serve per chiudere la procedura amministrativa, è il follow up che ti dà la dimensione del vantaggio per l'utente, che ti dice che quell'oggetto, che se io indosso queste chiavi vedo ciò che in condizioni normali vorrebbe
è più facile con gli ausili ricondizionati, perché quelli ce li hai in casa, perché quello l'abbiamo già fatto,
è un piccolo patrimonio,
lo so che hai, lo provi,
lo sto invitando tutti a fare.
E col nuovo, che faccio un esempio, scusate, ma io mando da Claudio un utente per una serie di dispositivi di comunicazione del tenente delle prime fa un bel progetto, e io questi articoli qui
non li hai.
Diciamo, non ce li ho in casa, cioè la mia azienda, che potrebbe essere a 500 km di distanza, non li ha comprati, non li deve comprare prima, cioè fa la gara dopo che io e lui abbiamo comprato.
Accende al mercato con la tua prescrizione, con l'esempio che ha fatto
sì, allora è, quindi manca tutto il prezzo della
capito? Allora sono gli uffici amministrativi che lo dicono.
È quello più importante, poi, alla fine.
Perché quelli
di avanzo... cosa ci troveremo di fronte a un aver acquistato tramite gara un ausilio che poi non andrà.
No, ma ok.
Quindi la responsabilità chi è? Il prestitore? Allora entriamo nella regia difensiva, entriamo in un altro settore, in un altro mondo.
Voi avete ragione, a bocce ferme bisogna saper affiancare quel livello di tecnologia per cui vogliamo spingerci oltre. Benissimo, un deambulatore, una carrozzina da transito, una carrozzina super leggera, e qui mi spareranno, ha dei livelli di personalizzazione che possono coesistere in una richiesta a domanda aggregata, anche perché le carrozzine super leggere nascono per la versatilità, le campanature, gli angoli, tutta una serie di dimensioni. Ma se andiamo, la tastiera o è compatta o è espansa, il sensore o è 3 o è 1, il satellite deve funzionare se la persona che è autonoma in casa e per questo in qualche modo riesce a godere, a fruire di questa sua conquista di indipendenza, gli devi creare un sistema attorno per cui prima dici che cosa devono comprare e poi le ASL comprano. Se no è sbagliato. E esistono 40.000 euro di livello sotto soglia che un direttore di una ASL, anche di un'area vasta, anche di una ASP, come succede nelle regioni meridionali che fanno le province, 40.000 euro non sono poche. Includano gli ausili tecnologici all'interno delle procedure sotto soglia che ereditano le trattative in economia che non esistono più. Valutino concretamente e vedrai che piano piano, sforzandoci, tirando la cosa, usciamo fuori da questo guado che tu hai precisamente individuato.
Allora, ringrazio tutti, anche perché quanto fosse importante questa cosa è testimoniata da questo dibattito finale che, diciamo, non era in agenda, tra l'altro. In realtà alcune cose i centri WIC già le stanno facendo, cioè giustamente Claudio Vitelli ha detto noi rispetto a certe domande abbiamo dei dati che dimostrano l'economicità di una appropriatezza con le prove per quanto riguarda la scelta del consiglio. Quindi non è che dobbiamo inventarci delle cose ipotetiche quando ci sono dei, diciamo, modelli, ipotesi di modello che comunque funzionano già in varie regioni italiane. Su questo io devo dare atto al pragmatismo di INAIL che in questo progetto, che adesso viene presentato e invito l'ingegnere Davalli a portare la sua presentazione, perché in realtà INAIL, prima ancora dell'uscita del nuovo nomenclatore, e in attesa di, si è posta il problema di qualificare il processo circa la prescrizione delle tecnologie assistive con un'azione larga, che adesso l'ingegnere Davalli spiegherà nel dettaglio, larga, che comprendeva tutta una serie di presupposti che vanno dalla qualificazione dell'equipe fino all'affiancamento dell'equipe proprio con le attività presupposte dal modello BIC. Prego.
Bene, noi chiuderemo qui intanto. Come è stato decisamente interessante, appuntamento ai prossimi convegni. Tematica 2017 continua da Alessio Lenzi. Buona ascolto e buon proseguimento.
NV Radio e Luca Predio insieme ad Endimatica.